consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio da Isabella Visetti al microfono, Michele Bonasorta in regia e Karin Condolf al centralino. Anche la consulenza si dedica alla giornata digitale svizzera, arrivata quest'anno alla seconda edizione, giornata digitale che esplora con discussioni, critiche e approfondimenti le moltissime opportunità della digitalizzazione. Insomma, cosa cambia nel nostro modo di vedere il mondo, nel nostro vivere nel mondo, appunto, come influenza la nostra vita quotidiana, come plasma il nostro modo di lavorare e anche come modifica la nostra casa, il nostro ambiente domestico. E proprio di casa, di ambiente domestico, di casa intelligente, di casa del futuro, parliamo oggi alla consulenza. Casa domotica si dice, dove il termine domotica nasce dalla contrazione del latino domus, casa, e dal suffisso greco tikos, che indica proprio le discipline di applicazione. Insomma, la casa domotica è quella dove le luci si accendono in modo automatico al tramonto, le tapparelle si alzano da sole quando suona la sveglia, il frigorifero manda un avviso quando manca un cibo o un prodotto importante che noi consumiamo regolarmente, la porta di casa si apre col riconoscimento facciale e con un semplice clic noi possiamo avviare l'impianto di riscaldamento o quello di irrigazione. Noi oggi ci chiediamo però se è tutto oro quello che luccica. Tutto funziona così bene, tutto è così utile, tutto ci semplifica davvero la vita. Insomma, quali sono le potenzialità e le criticità della casa intelligente e connessa? Noi oggi ne parliamo con Lorenzo Sommaruga, al quale do il benvenuto alla consulenza.
Buongiorno a tutti.
Lorenzo Sommaruga è professore all'Istituto Sistemi Informativi e Networking del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI e abbiamo collegato al telefono con noi Luca Accomazzi. Buongiorno Luca. Non abbiamo Luca al telefono? Sì, dovremmo averlo. Scusate, abbiamo un problema forse di linea che non era aperta o non l'abbiamo, se no iniziamo a discutere senza... Luca, buongiorno, ci
buongiorno.
Sente?
Buongiorno, mi sentite?
Sì, giornata digitale, abbiamo un problema di connessione, non sia mai. Buongiorno Luca, ben arrivato alla consulenza.
Grazie, buongiorno a voi.
Luca Accomazzi, esperto e divulgatore informatico e digitale. Allora Luca, se sei d'accordo per inaugurare la nostra discussione in questa giornata digitale, magari partiamo dalle due notizie di strettissima attualità, non riguardano la casa domotica, però riguardano appunto il nostro universo digitale. Allora, i servizi segreti americani vogliono convincere Trump ad usare il telefono fisso. Perché?
Non lo sappiamo di preciso, ma possiamo fare una intuizione. Questi signori, i responsabili della sicurezza dei dati del presidente, la NSA, la National Security Agency, ha cercato di convincere Trump a usare il telefono fisso per mesi, non ci è riuscita, pur parlandogliene in tutti i modi, adesso ha lasciato trapelare la notizia per svergognarlo in maniera da costringere l'opinione pubblica a fare pressione. Hanno detto, ci hanno rivelato, che i servizi segreti russi e quelli cinesi ascoltano le telefonate del presidente, che invece dovrebbero restare riservate. Ora, noi possiamo tranquillamente intuire che non è questione di telefono, perché il telefono di Trump viene sostituito ogni mese, quindi vuol dire che questi signori, i servizi segreti cinesi e russi, ma a questo punto sicuramente lo potranno fare anche gli americani e chissà chi altro, possono intercettare tutto quello che viene detto, cioè avranno messo una bella torre di ascolto a Washington, intercetteranno le onde radio che collegano il cellulare presidenziale con la cella più vicina e quindi grazie a questo espediente riusciranno sicuramente ad ascoltare la sua voce. Il che naturalmente ci dice che a maggior ragione chiunque può ascoltare noi quando stiamo parlando su una linea cellulare e quindi bisogna stare un po' attenti.
E allora qualcuno ti potrebbe ora intercettare visto che ti abbiamo chiamato sul tuo cellulare?
Beh, buona fortuna, visto che sono in radio e bastava accendere una radiolina. Però sì, se stessi parlando con qualcuno di argomenti riservati su un canale che speravo fosse protetto, sicuramente starei commettendo una leggerezza.
Lorenzo Sommaruga, però questo non è un problema che riguarda noi comuni mortali.
No, non direttamente, anche se magari se torniamo all'idea della domotica e della casa, potremmo pensare che in casa microfoni ne abbiamo, di cellulari, di altri dispositivi, e quelli potrebbero essere in ogni caso intercettati o comunque avere una comunicazione ascoltata e deviata, per cui una raccolta dati a nostra insaputa potrebbe avvenire anche nella casa normale di uno di noi.
E dunque dopo la tapparella non si alza più all'orario in cui noi l'avevamo programmata?
Ma diciamo, secondo me, più che la tapparella che non si accende, che non si alza o non si abbassa l'orario programmato, che ci potrebbe dare un fastidio momentaneo, i pericoli sono maggiori da un punto di vista di quali dati ci stanno, tra virgolette, rubando e che potenziale uso se ne possono fare. Potrebbe, soprattutto penso a pericoli che vanno dall'analisi di dati che possono concernere la nostra salute e quindi eventualmente dobbiamo pensare valutazioni sul nostro stato di salute, quindi va di seguito assicurazioni, eccetera.
Sì, che sembra cosa lontana nel futuro, ma poi tanto lontana non lo è. Luca, infatti i dati è quello di cui parla la seconda notizia che volevi portare alla consulenza oggi.
Sì, sicuramente sì. Ieri è stata una giornata particolarmente ricche di novità. L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha parlato a un importante simposio in Olanda, ha usato una frase molto forte di cui si è molto discusso nelle ultime ore, specialmente tra addetti ai lavori, ma anche sulla stampa generalista. Ha detto che i dati di consumatori e cittadini vengono accumulati in quantità tali e possono venire usati come armi contro di loro, weaponized è il termine inglese che ha utilizzato. Ora, parliamoci chiaro, questo signore ha dei prodotti da vendere e sta facendo loro pubblicità, perché una delle caratteristiche dei suoi prodotti rispetto alla concorrenza è che si prestano meglio a tutelare la privacy. Questo però non significa che l'uomo abbia torto. Effettivamente i dati di tutti noi vengono ormai da più di un decennio raccolti, tesaurizzati, comprati e venduti come bestie da macello dalle grandi aziende, specialmente quelle che fanno di questo traffico di dati lo scopo unico della loro esistenza, e sono molte migliaia.
Lorenzo Sommaruga, prima finora si diceva ma poi loro le stoccano tutte queste informazioni ma non riusciranno mai a trovare un modo per utilizzarle, invece ormai possono farlo le aziende che raccolgono e poi commercializzano i nostri dati.
Diciamo, possono farlo, dovrebbero esserci dei limiti legali, però bisogna anche poi capire cosa è a conoscenza che fanno e cosa a conoscenza del pubblico esterna e cosa invece viene fatto in modo, diciamo, nascosto. Non sappiamo neanche che stanno raccogliendo dei dati, allora in quel caso è illegale la raccolta e l'uso. Però sicuramente è un grosso rischio, non solo rischio, è un'attualità, un problema attuale che abbiamo, quello di in realtà stiamo vendendo i nostri dati, perché apparentemente ci sembra che con l'uso gratuito di applicazioni o dispositivi che noi andiamo ad utilizzare e ci vengono offerti dei servizi gratuitamente, in realtà non sono per niente gratuiti, perché mentre noi li stiamo usando si stanno raccogliendo dei dati su di noi che hanno un valore superiore a quello che potrebbe essere magari un abbonamento pagato di quell'uso di quel servizio.
Questo potrà essere tema nelle, è tema di discussione in questa giornata digitale, ma lo sarà anche per le prossime edizioni, probabilmente. Allora, adesso, se siete d'accordo, andrei a definire, andrei proprio sul tema della giornata della casa domotica e andrei a definire che cos'è una casa domotica. Lorenzo Sommaruga, si può dare una definizione, per un largo pubblico?
Ma una casa domotica, ci rifacciamo alla definizione che dava poco fa del termine domotica, quindi la domus e tica anche in senso di automatica, di automazione, quindi è una casa dove alcune funzionalità sono automatizzate e possono essere svariate. Le più comuni, le più conosciute riguardano alcuni controlli della casa come la luminosità oppure le tapparelle. Altri potrebbero riguardare anche altri servizi più soft, diciamo, che potrebbero essere informazioni che non sono neanche della casa o magari dell'ambiente della casa, la temperatura di un certo locale e quindi poi anche o l'umidità e quindi poi il controllo della temperatura dell'ambiente tramite termostati automatici, oppure potrebbero essere anche informazioni che vengono, dati che vengono dall'esterno. Oggi fuori sta piovendo, c'è maggiore umidità, fa buio a una certa ora e quindi possono essere poi importate dentro la casa ed utilizzate per l'automazione di alcune funzionalità che magari fino a ieri erano quelle che ci toccava fare tutti i giorni. Ok, fa buio, abbassiamo le tapparelle, così consumiamo meno. Quindi l'obiettivo è sempre quello, diciamo, dell'automazione di dare o un miglioramento di qualità di vita oppure un miglioramento energetico.
Sì, dunque anche in un'ottica di risparmio
Risparmio energetico.
energetico. Dunque, c'è un passo ulteriore, non solo l'automatizzazione, diciamo, ma anche questa raccolta di dati e di utilizzo di dati per poi fare determinate cose. Luca Comazzi, però, anche questa gestione, diciamo, unica oppure integrata dei diversi sistemi. Si va ancora un passo oltre rispetto alla
Beh,
semplice automatizzare le tapparelle che salgono.
sì, si possono creare le cosiddette scene. Cosa vuol
Scene,
dire?
scene.
Sì, tutti noi abbiamo in tasca, chi più chi meno, uno smartphone e siamo abituati a dargli degli ordini a voce. Da un messaggio a mia moglie, dimmi che tempo farà domani. Ora, grazie a questi comandi dati a voce è anche possibile ingaggiare uno a uno o tutti insieme i vari marchingegni che ci siamo messi in casa. Per esempio, io potrei insegnare al mio telefono a rispondere a un singolo comando con il quale vengono abbassate le tapparelle nel mio salotto, spente le luci, acceso il televisore e accesa anche l'apparecchio che mi permette di collegarmi alla rete televisiva ordinaria piuttosto che satellitare, piuttosto che via filo. Questa è una scena, quindi un insieme di comandi che tutti insieme vengono comandati, tra l'altro a voce, dal mio cellulare. Questa cosa si può fare sia con Android sia con iOS, grazie rispettivamente all'assistente Google, OK Google per capirci, sia grazie a Siri, Hey Siri sempre per capirci. E tra l'altro, altra novità di questi giorni, proprio ieri Amazon, il terzo gigante di questo comparto, ha annunciato la disponibilità anche nella nostra lingua, in italiano, del suo assistente digitale che si chiama Alexa. Una cosa poco interessante per i ticinesi, visto che al momento non esiste un Amazon.ch, ma comunque ci dà un'idea del fatto che molte grandi aziende stanno investendo in questo comparto.
Però questi tre sistemi, li possiamo chiamare così, o questi
Sì.
tre sistemi che appunto comandano i nostri apparecchi intelligenti, sono in concorrenza fra loro e questa concorrenza ci genera qualche problema.
Ce ne genera più di uno, a cominciare dal fatto che tipicamente non tutti gli apparecchi sono compatibili con tutti i sistemi. E quindi il povero consumatore deve fare molto attenzione a dove mette i suoi quattrini, perché altrimenti rischia di trovarsi in casa dei pezzi di puzzle che non si combinano tra di loro, dei componenti che sono incompatibili. E non stiamo parlando di cose tanto tanto economiche, perché se per una comune lampadina io posso spendere soltanto una decina di franchi, per una lampadina intelligente che è in grado di rispondere agli ordini dati dal telefono oppure dal suo telecomando, ne spenderò sicuramente più del doppio.
Bene, ci fermiamo qui in questo momento, perché poi dopo vi vorrò chiedere cosa in realtà e cosa invece è ancora un po' fantascienza, ecco. E poi vorrei andare a presentare queste applicazioni, direi assolutamente positive, che sono due progetti appunto portati avanti e conclusi dalla SUPSI, che, di cui ci parlerà Lorenzo Sommaruga. Io adesso vi ricordo i nostri contatti, se volete intervenire con domande, riflessioni, delle questioni che magari vorreste approfondire legate appunto alla casa domotica, io ve li ricordo, questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Used to talk, drinking to the night. I would wake up on the phone.
Giuseppe ci scrive: ho sentito diverse volte la teoria per cui tramite il microfono del nostro cellulare possono ascoltare quello che diciamo e quindi proporci meglio la pubblicità. Io non ci credevo, però l'altra sera parlavo con mia moglie di un prodotto in offerta in un negozio svizzero e non avevo cercato nulla in rete. Sono entrato in Facebook dal cellulare e ho trovato la pubblicità di quel negozio e proprio di quel prodotto di cui parlavo con mia moglie. Sarà stata una coincidenza, ma mi è sembrata perlomeno bizzarra. Lorenzo Sommaruga.
Ma diciamo che la tecnologia c'è per farlo, tecnicamente possibile, mi sembra più una coincidenza in questo caso, anche se effettivamente diciamo potrebbe anche capitare in alcuni casi, per esempio se fosse stata scaricata accidentalmente ed installata sul telefonino una qualche altra applicazione maligna che si è inserita nel telefonino e quindi a nostra insaputa sta lavorando dietro le quinte. Però diciamo normalmente un telefonino pulito, alcuni sistemi operativi sono anche open source, sono aperti, quindi il codice è conosciuto, è controllato, si sa se il telefono è utilizzabile da quali applicazioni e sono permessi che dobbiamo noi utenti dare esplicitamente, quindi in condizioni normali non può avvenire, tecnicamente possibile, ma penso più una coincidenza in questo caso.
Luca, una coincidenza bizzarra?
Una quasi coincidenza. Allora, cominciamo col dire che da un punto di vista meramente elettronico i nostri smartphone sì, in effetti ci ascoltano in continuazione, perché stanno aspettando che noi diciamo la frase magica ok Google oppure la frase magica ehi Siri in maniera da dargli un ordine a voce. Però le parole che noi pronunciamo nel caso di Apple restano all'interno del telefono e vengono elaborate lì. Nel caso di Google vengono mandate a Google, ma questi signori ci garantiscono che vengono anonimizzate e non vengono registrate e mantenute. Una cosa del genere, se non fosse vera, sarebbe sicuramente già stata scoperta e la casa sbugiardata. Quello che però dobbiamo tenere presente è che non soltanto le cose che cerchiamo attivamente su internet entrano a fare parte dei nostri dati che Google e Facebook, per non parlare di tutti gli altri, registrano. Quando io sto navigando sul mio telefonino e sto usando Chrome, tutto quello che io vado a fare, tutti i siti che io visito, vengono registrati da Google e entrano a fare parte del mio profilo. Se navigo su oltre la metà delle pagine presenti su internet e sono un utente di Facebook, Facebook ha messo una cosa che si chiama cookie, permacookie, sul mio browser e ricollega i dati di me che lui ha con tutto quello che io sto facendo sul web e quindi è in grado di anticipare quelle che saranno le mie prossime ricerche, le mie prossime richieste, le mie prossime voglie. Questi signori oggi come oggi usano anche l'intelligenza artificiale per cercare di prevenire quelle che saranno le nostre richieste. Sono in grado di capire che io ho acquistato l'automobile 5 anni fa e che statisticamente probabilmente sto cercando un'automobile nuova e cose del genere. E quindi queste cose sono possibili, non sono proprio delle coincidenze, sono delle intuizioni geniali da parte degli algoritmi.
Però in questo caso si doveva navigare. Qui il nostro ascoltatore dice che non aveva navigato alla ricerca del...
Non aveva navigato alla ricerca, però se magari lui aveva cercato il sito del produttore dell'oggetto o magari dei siti di concorrenti, ecco che un programma può intuire che lui alla fine andrà anche a parare lì.
Ah, intelligenti dovremmo dire, intelligenti nel loro interesse.
In più potrebbe incrociare altri dati come su quelli classici del profilo, sapendo dove si trova, dove vive normalmente, quindi esatto. Già può conoscere quale può essere
anche
un
offrirgli
vicino.
Il punto vendita proprio esatto. Dietro quindi l'angolo incrociare. Di casa sì. Lorenzo Sommaruga, io adesso andrei a presentare questi due progetti appunto avviati e conclusi da SUPSI, due progetti dove la casa intelligente connessa, questa casa domotica, ha dimostrato proprio la sua grande utilità per andare incontro ai problemi delle persone anziane e garantire loro ancora una certa indipendenza, una certa autonomia e anche una certa sicurezza. Magari ce li vuole presentare.
Sì, dunque, già da parecchi anni, intorno all'inizio del 2010, sulla spinta di alcuni colleghi dell'ex Dipartimento Sanità e dell'Istituto di Elettronica, abbiamo contribuito come informatici, come sviluppo software, a un progetto che si chiamava IDAGRANNO, il quale è stato abbastanza ampio, quindi ha coinvolto diverse discipline per cercare di creare un supporto, migliorare la qualità della vita degli anziani mediante una casa domotica. Casa domotica che poi, anche con altri partner del territorio, come il Comune di Lugano, la Casa dei Ciechi, abbiamo poi realizzato. Per esempio, c'è una realizzazione che è stata fatta ed è in uso di alcuni appartamenti presso la Casa dei Ciechi di Lugano, dove abbiamo un sistema domotizzato di controllo di vari dispositivi che possono aiutare la persona a vivere e a vivere nella casa, a vivere meglio, come anche per esempio diciamo un qualcosa di utile anche dal punto di vista di sicurezza che può essere utile per l'anziano, è il controllo del tempo di accensione di un piano cottura che può essere facilmente dimenticato, quindi creando anche dei rischi di incendio eventualmente in casa. Ecco, abbiamo dei sensori che misurano da quando è acceso e dopo un certo periodo di tempo che può essere fissato, viene mandato un allarme a delle persone per allertare su questa situazione
Affinché possano
di possibile
intervenire.
rischio affinché possano intervenire. E quindi questi sistemi possono, tramite dei sensori, possono sia occuparsi della sicurezza, sia della salute, o anche solo di migliorare un po' la qualità della vita dell'anziano. Di nuovo, se torniamo con un esempio all'appartamento presso la Casa dei Ciechi, avevamo una persona cieca che, nonostante questo, aveva bisogno di capire qual era lo stato della casa, per esempio se le tapparelle erano alzate o abbassate, le luci erano accese o spente. E questo con il sistema e con l'introduzione anche diciamo di un'interazione vocale era possibile facilitarlo all'utente in modo tale che potesse chiedere alla casa: dimmi se la luce del bagno è accesa, in modo tale che potesse dare maggior conforto e sensazione di controllo della casa, una vita più normale.
Dunque qui è un'applicazione assolutamente utile. Fra l'altro il nome del progetto mi ha colpito, Granno, è la divinità celtica della salute, trovo un bel nome. Questo è un progetto concluso su cui posso immaginare le valutazioni siano state positive.
Sì, questo progetto, poi, diciamo, sulla spinta di questo progetto, noi come istituto ISIN siamo andati avanti a diciamo, sperimentare e provare lo sviluppo di altri software come una creazione di un modulo per una casa residenziale, dove il nostro obiettivo in questo secondo progetto che accennavamo, che si chiama OmniProfiler, è in questo caso un progetto cofinanziato diciamo dall'Agenzia Federale per l'Innovazione, CTI, che adesso è InnoSwiss. Questo progetto, dicevo, ci ha permesso di sviluppare insieme ad un'azienda del territorio di Taverne, Onnibus SA, un modulo di profilazione dell'anziano. Quindi, di nuovo, abbiamo un'installazione e l'obiettivo era anche di farlo a basso costo, in modo tale da poter intervenire con dispositivi, non quello che è, diciamo, l'ultimo ritrovato della scienza che ci verrebbe a costare diverse centinaia, magari di migliaia di franchi, ed impossibile da installare
Da installare
comunemente.
su larga scala, sì.
Esatto, su larga scala. Invece, con dei costi più ridotti possibili, riuscire ad intervenire creare un modulo, un pacchetto di installazione nella casa che ci permettesse di raccogliere dei dati di nuovo sulla salute e sul benessere della persona, che potessero allertare sul, diciamo, una tendenza verso diciamo possibili patologie, per esempio un calo del peso o un calo di comunicazione con l'esterno, altri fattori che con misurazioni nel medio-lungo termine, quindi di diverse settimane o mesi, vanno a creare un profilo della persona e si possono identificare delle variazioni sul trend. Quindi noi ci aspettiamo che per esempio il peso rimanga abbastanza costante, però potremmo notare improvvisamente dopo quel mese, per tre mesi e finora il peso ha continuato a decrescere, e quindi allertare di nuovo del personale, in questo caso personale medico, che potrebbe andare a fare un'analisi più approfondita e verificare cosa sta succedendo.
E anche questo è stato diciamo tradotto in pratica. Ci sono degli appartamenti attrezzati con questi dispositivi domotici.
Anche in questo caso abbiamo fatto delle installazioni reali, un paio di installazioni reali, una proprio nel comune di Lugano. Abbiamo lasciato per 3-4 mesi questa installazione nella casa di una coppia di anziani, dove venivano monitorati. Ecco, altri dispositivi che avevamo installato, che possono essere a disposizione, oltre a normali sensori di movimento che ci possono dare la presenza o meno in certi locali, quindi capire per esempio quante volte viene usata la cucina, quante volte viene usato il bagno, se viene usato di giorno, di notte, oppure delle fasce che si mettono, fasce per il sonno, che vanno a monitorare il sonno della persona e quindi verificare se le condizioni di sonno sono normali oppure c'è una variazione anche in questo. Tutto con prodotti commerciali, quindi di nuovo ribadendo il concetto di prima, abbastanza a basso costo, e tornerei quasi allo spunto della domanda che diceva prima, cioè la difficoltà di integrare diversi dispositivi, diversi dati che vengono da diversi dispositivi. Proprio per questo uno dei maggiori sforzi che abbiamo fatto in SUPSI che è stato quello di sviluppare un framework, quindi un software, un sistema software che riuscisse a far parlare, a far comunicare diversi dispositivi di diverse marche, in modo tale che il sensore di movimento della tal ditta comprato e installato mi desse un segnale di c'è presenza o non c'è presenza, e potesse essere letto, interpretato e usato collegandola a un altro sistema che potrebbe essere la lampadina che ha bisogno di dire accenditi, spegniti, anche solo per automatizzare l'accensione di una lampadina al passaggio della persona. Ecco, questo framework che abbiamo sviluppato è stato poi applicato anche in altri progetti di controllo dell'energia su centraline di ricarica elettrica o in altri appartamenti, in un altro grosso progetto che aveva un altro dipartimento di ambiente, costruzione e design sull'energia, su East2Grid. Quindi è un framework generico software che ci ha permesso questo sistema software di far parlare diversi dispositivi, una specie di lingua franca che mette in comunicazione diversi dispositivi.
Io avrei però una domanda che magari esula proprio dalla parte più, diciamo, tecnica, informatica, ecco, di software e di hardware. Le persone monitorate, come hanno reagito? Cioè l'idea di abitare in un appartamento dove alcune cose che tu fai vengono appunto osservate, vengono...
Diciamo. Ottima domanda perché ecco, durante questi progetti chiaramente ci si pone il problema di fare degli studi campione, degli studi pilota, e dire proviamo con certe persone, quindi anche selezionare queste persone. Si parte con contattare diverse persone alle quali poi viene presentato il sistema, e quindi vengono presentate anche proprio questi punti che si dicevano: guarda che se metto questo sensore rileva quando fai questo, quando fai quello. E diciamo che da un punto di vista della persona, soprattutto della privacy della persona, ci sono
delle resistenze,
dei freni che dicono, cioè diciamo che su decine di persone contattate, quelle che poi rimangono, che effettivamente si convincono, magari iniziano la prova e poi dopo dicono no, beh, ci ho ripensato. Ecco, quindi riuscire ad entrare già nell'ottica di ok, sono disposta a darti tutti i miei dati, ovviamente con anche tutti le garanzie del caso, di dire sono dati anonimi, non sono tenuti segreti, privati, non verranno divulgati se non in maniera anonima e aggregata, quindi non riconducibile alla persona. Nonostante ciò, ci sono sicuramente dei blocchi che però diciamo, o atteggiamenti che avremmo anche normalmente quando andiamo a comprare il dispositivo domotico e ce lo installiamo in casa, perché anche quel dispositivo magari ci sta raccogliendo dei dati, dobbiamo creare l'account del tal sistema software di quel dispositivo, che alla fine ci va a raccogliere dei dati. Nel momento in cui creiamo l'account, non stiamo a leggere le 10 pagine di accordo di uso del software, nelle quali ci saranno anche sto rilevandoti dei dati, guarda che li tengo, no, li faccio questo, faccio quello,
ma subito accetta, esatto, lì accetta condizioni veloce,
esatto, perché sennò la lampadina l'accendo fra un mese. E quindi alla fine stiamo già dando, aprendo questa nostra privacy.
Luca Comazzi, in un appartamento, ti faccio fare un salto temporale, tu sei anziano, tu abiteresti in un appartamento tutto così, dove è tutto monitorato, tutto controllato, tutto automatizzato, se questo ti garantisce dell'autonomia, della sicurezza, dell'indipendenza in più?
Ma probabilmente sì, anche se per deformazione professionale, occupandomi io di sicurezza digitale, commercio elettronico, queste cose qui, andrei poi a cercare, per quanto mi è possibile capire, stiamo parlando di un evento lontano nel futuro, magari su certe cose non sarei più aggiornato e competente, però cercherei di capire bene come funziona tutto il marchingegno, dove stanno le possibili falle, che cosa potrebbe fallire e provocare una crisi, cercare di capire dove vanno a finire veramente i miei dati, chi li può guardare e in che forma. Come sempre, le nuove tecnologie aprono ampi scenari migliorativi, ma dobbiamo poi noi primi premunirci e controllare che tutto fili bene.
Sapete, ora vi confesso una cosa: quando ho affrontato questo tema io speravo che la casa domotica permettesse anche, non so, il marchingegno per piegare la biancheria, o quel marchingegno dove il pavimento si gira automaticamente ed è già pulito. Cioè, questi sono i sogni di chi a casa, per sbrigare tutti i lavori domestici, ecco, fa tutte queste cose. Invece non trovo ancora un congegno come rivoluzionario come la lavatrice, devo dirlo. O ce n'è qualcuno che ancora non conosco? Ci pensate, me lo dite dopo un brano musicale, se arriva con la casa domotica qualcosa che cambia la vita come la lavatrice, e ditecelo anche voi all'ascolto. Questi sono i nostri contatti:
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name. Say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy. When I was just a boy, singer in a Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocks me like a rock. Grown to be a man, and the devil would call my name. I say now, who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Snatch a little purity. My mama loves me,
Allora, due ascoltatori simpatici ci hanno scritto, un buon amico cambia la vita, è vero, non solo la lavatrice, e qualcun altro ha scritto la moglie. In effetti c'è una famosa battuta delle donne che dicono le donne che lavorano dovrebbero avere a casa una moglie che fa tutto il lavoro domestico. Chiaramente scherzavano i nostri ascoltatori e sto scherzando anch'io. Allora, Lorenzo Sommaruga, il pavimento che si gira e torna pulito per magia è lontano da venire.
Non è detto, anche se lo spunto del pavimento che si gira, diciamo, mi fa pensare anche a alcune soluzioni non sono così facilmente introducibili nell'ambiente domestico per problemi di sicurezza, nel senso bisogna vedere come sarebbe fatto, ma nel momento in cui si gira e mi gira sotto, mi tira sotto anche a me, è il rischio, cioè, quindi attenzione, alcune soluzioni sì, altre no, anche se devo dire da un punto di vista di che cosa potrebbe essere utile nella casa del futuro, a volte si pensa a cose fuori dal mondo, fantascientifiche. La nostra esperienza con diversi utenti reali è stata quella che le funzionalità più apprezzate sono a volte le più semplici. Una delle funzionalità più richieste può essere quella di sapere che tempo fa fuori o che ore sono, cioè cose molto semplici che, diciamo, nell'ambiente lo rendono un po' più intelligente, interattivo, e magari sono anche, diciamo, danno una maggiore interazione, per cui tornando anche all'osservazione dell'ascoltatore, cioè un amico aiuterebbe, sì, potrebbe essere un amico virtuale, un androide che anche intervenendo in casa in un futuro dà compagnia, dà supporto, dà ascolto e in alcuni casi di nuovo può migliorare la qualità della vita della persona nella casa, quindi dare un senso di smartness alla nostra casa.
Intelligente e piacevole, ecco, smart ha un po' questa doppia connotazione, ecco, simpatico, intelligente. Luca.
Ma allora, il pavimento che si gira da solo no, però abbiamo già da diversi anni dei robottini che i pavimenti li lavano, li spazzolano e cercano di tenerli puliti e magari danno anche una passata ai tappeti. E in generale però il problema dei robot è un problema complicato dal fatto che le nostre case, dopo migliaia di anni in cui abbiamo pensato a come migliorarle, sono perfettamente a misura d'uomo. Pensate che disastro sarebbe la casa comodissima di uno di noi se provasse ad abitarla un elefante intelligente oppure una formica intelligente. Ecco che l'idea di metterci dentro un robot diventa un problema ingegneristico quasi irresolubile. E quindi dovremmo provare a immaginare la fatica che fanno questi ingegneri se noi proviamo a introdurre un robot in casa senza cambiare la casa. Faccio un esempio concreto. Uno dei compiti domestici che in famiglia ci passiamo più facilmente, perché facciamo ciascuno di noi più malvolentieri, è quello di riempire e svuotare la lavastoviglie. Però che cosa succederebbe se in casa, anziché avere una lavastoviglie e una madia nella quale tenere piatti, bicchieri e posate, avessimo due lavastoviglie in modo che una contenga i piatti lavati l'ultima volta e l'altra i piatti sporchi. Man mano che i piatti vengono utilizzati passano dalla prima alla seconda, quando la seconda si riempie parte e il ciclo si ripete al contrario. Una cosa del genere sarebbe più facile da gestire per un robot, perché la lavastoviglie è fatta in modo da contenere piatti, stoviglie, bicchieri e quant'altro in un ordine molto preciso, prefissato dal costruttore, e quindi più facile da prendere per il robot. Forse bisognerebbe pensare a dei compromessi del genere.
Infatti un ascoltatore ci scrive appunto che esiste già il robotino che pulisce il pavimento, come quello robotino che taglia il prato.
Prato.
Esattamente. Abbiamo degli altri messaggi che ora vi leggo. Ogni volta che vado in un negozio dal dottore, quando arrivo a casa mi trovo sul telefonino l'indirizzo di dove sono stata. Mi domandano se cerco dei posteggi per carrozzina, se ero contenta. Io non lo trovo normale. Lorenzo.
Dunque, questo tipo di richieste avviene perché è stato dato il permesso di geolocalizzare la persona, cioè quindi è abilitato il segnale di il tracciamento del segnale di posizione del cellulare. Questo può essere tranquillamente disabilitato, ovviamente perdendo altri servizi del tipo: ho smarrito il telefono, non posso più ritrovarlo, perché se non facendolo suonare basta, però non so dove si trova. È chiaro che c'è un compromesso che uno deve gestire e dire: ok, sono disposto a farmi tracciare. Poi magari alcune volte alcune pubblicità sono evitabili, ma altre sono del feedback che viene richiesto da questi player, dei produttori di queste applicazioni, per riuscire a raccogliere di nuovo dei dati e migliorare il profilo della persona. Però di nuovo sono sempre funzionalità che potrebbero essere escluse volontariamente
dall'utente.
Noi potremmo disabilitare il posizionamento, a quel punto non sa se sono stato dal farmacista o sono stato in quale parcheggio, non lo può sapere.
Però Luca, disattivandolo poi rinunciamo anche a altre funzioni magari utili.
Bisogna andare nelle impostazioni, cercare localizzazione, e lì si può decidere app per app a quali programmi consentire l'informazione su dove mi trovo e a quali negarla. In questo modo è possibile fare una cernita.
Un altro messaggio ci dice: mi servo nel mio supermercato, a quello più vicino a dove abito. Accumulo punti, fonte di sostentamento. Oggi mi si dice: ma lei non compra più il vino? Queste sono le tessere, sì, raccogli i punti dei supermercati. Luca, anche queste servono un po' per profilare le nostre abitudini.
Assolutamente sì, non servono ad altro, non è che ci danno gli sconti i signori dei supermercati perché ci vogliono particolarmente bene, lo fanno per fidelizzarci. Ma vi dico di più, se voi avete un animale domestico, vi arriveranno dei pacchetti di buoni sconto che contengono il cibo preferito di Micio o di Fido, e insieme una serie di altri prodotti che potrebbero interessarvi ma non avete ancora comprato. Se questi signori si accorgono sulla base del vostro utilizzo, della vostra frequenza nel negozio, nel punto vendita, che voi andate sempre nel fine settimana ma non durante la settimana, probabilmente proveranno a mandarvi a casa delle lettere durante la settimana con un buono sconto valido solo il mercoledì, per strappare la vostra spesa al loro concorrente, magari più vicino al luogo di lavoro che non a casa, che voi utilizzate durante la settimana. Ho conosciuto un altro dirigente di una catena di supermercati che diceva: noi facciamo una cosa tranquillissima, semplicemente registriamo le vostre spese, ma le vostre spese ci raccontano delle storie, come la storia di una persona che a un certo punto comprava piatti pronti, surgelati, profumi dopo barba, a un certo punto comincia a comprare anche assorbenti intimi femminili, più prodotti freschi, quantità maggiori di tutti i prodotti. Dopo un po' nella sua lista spesa appaiono pannolini, biberon, talco, prodotti per la prima infanzia. Dopo un po' ricomincia a comprare soltanto cibi pronti, surgelati e dopo barba. E c'è tutta una storia in quello che noi facciamo.
C'è qualcuno che ci racconta del forno ultramoderno comprato che però poi non faceva la crosticina nell'arrosto come il forno tradizionale. Ritorniamo invece appunto alla casa domotica. C'è Mauro che ci scrive: questi progetti sono ancora minimi, questi progetti di aiuto alle persone disabili, ai ciechi o agli anziani. Non si dovrebbe promuoverne di più, visto che assicurano appunto un'autonomia, un'indipendenza? Lì può essere uno sviluppo futuro, c'è una possibilità?
Sì, sicuramente andrebbero maggiormente promossi, andrebbero maggiormente diffusi, anche se diciamo il campo della domotica è un campo molto lento a progredire. Mi occupo di questo campo già da 15-20 anni e diciamo i progressi che ci sono stati, c'è stata un po' un'accelerazione recente dovuta al fatto che ci sono dispositivi più facilmente a livello commerciale ritrovabili e utilizzabili, quindi l'innovazione sicuramente ultima ha dato una spinta, ma i passi e i freni sono ancora sul diciamo il mercato, più che il mercato è la cultura delle installazioni, dell'architetto, della casa, della produzione. Mi sono occupato anche già una decina d'anni fa di un progetto europeo che mirava proprio a definire un curriculum per l'ingegnere, il potenziale ingegnere domotico, con tutti i problemi del caso, al di là di quelli della certificazione internazionale, ma problemi molto semplici che sono, non lo so, in alcuni stati gli impianti elettrici passano nel soffitto, in altri passano nel pavimento, quindi con i dovuti problemi poi di come andiamo a implementarli, a realizzarli, cosa insegniamo al nostro studente, al nostro ingegnere domotico. Dovrebbe conoscerli tutti, ci sono un po' dei rallentamenti in questo caso, ma ci stiamo muovendo e so che ci sono in corso delle iniziative anche con delle case anziani o costruzione di diversi appartamenti che già stanno considerando la domotizzazione.
È più facile chiaramente già progettare, pensare la casa che si costruisce ex novo, probabilmente già con questa visione domotica, perché c'è un ascoltatore che ci chiede se invece c'è una sorta di kit che si può mettere nella casa dove si è per esempio in affitto.
Sì, ci sono due approcci, diciamo c'è quello che abbiamo usato anche noi per esempio in uno dei progetti che accennavo prima, nei progetti che dicevamo, che è quello di entrare in case non domotizzate e quindi doverci adeguare a installare i nostri sensori, i nostri dispositivi senza essere troppo invasivi, senza dover abbattere muri, altrimenti ci mettiamo a restaurare una casa per dei mesi, dobbiamo mandar fuori l'ospite e poi rimandarlo dentro. Questo adesso si può fare anche grazie all'uso di dispositivi wireless, quindi non devo tirare cavi, lo metto dove voglio facilmente, lo piazzo, quindi i kit ci sono anche con queste modalità, ce ne sono altri che sfruttano, e l'abbiamo usato in uno dei precedenti progetti, sfruttano il come canale di comunicazione, come cavi elettrici che già girano nella casa e viene mandato il segnale domotico su quel cavo. Oppure c'è, chiaro, l'approccio che andrebbe seguito ora è quello già a livello di progettazione, prima di costruire, già di pensare a delle installazioni domotiche quindi già predisporre
in fase di progettazione,
già predisporre, anche perché per esempio volendo mettere già delle tapparelle elettriche bisogna pensare, non è la tapparella tradizionale, avrà un motore elettrico, avrà un collegamento da fare e dovrò mettere una specie di computer di controllo della casa da qualche parte, e quindi già pensarlo prima sicuramente.
13.54, Luca Comazzi, siamo in chiusura e poi si dovrà decidere che assistente digitale adottare. Ritorniamo un po' lì.
Sì, diciamo che in questo momento la scelta è tra la soluzione targata Google e quella targata Apple, scattando per un attimo Amazon in quanto, come dicevamo, non è ancora presente in Svizzera. A chi è interessato alla soluzione Google, perché magari ha già in casa degli apparecchi Android, consiglio di dare un'occhiata alla linea di prodotti Google Home Hub, Home H-O-M-E, Hub H-U-B, e tutto quello che ci sta accanto, mentre invece chi ha sposato la casa fondata da Steve Jobs dovrebbe andare a cercare i prodotti HomeKit, H-O-M-E-K-I-T. Tutti questi sono pilotabili dai rispettivi telefoni smart. Va detto che Apple è più indietro da questo punto di vista, cioè troverete meno prodotti, però i prodotti compatibili HomeKit sono più sicuri, cioè Apple ha messo un livello di protezione sui dati che garantisce che in nessun modo si possa abusare dei dispositivi o intercettare quello che noi ci facciamo.
Grazie Luca Comazzi di questi consigli, come sempre molto puntuale, molto preciso, estremamente professionale. Ricordo Luca Comazzi, esperto e divulgatore informatico digitale, spesso ospite della consulenza. Grazie, buona giornata e buon lavoro Luca.
Grazie a voi.
Lorenzo Sommaruga, invece lei, finito qui con noi e con la consulenza, lei va a seguire la giornata digitale che è in corso fino alle 19.30 in Piazza della Riforma Lugano alla stazione ferroviaria di Lugano, perché anche voi come SUPSI siete presenti, partecipate.
Sì, anche noi come SUPSI siamo presenti, partecipiamo, presentiamo alcuni risultati di progetti che abbiamo in corso proprio in Piazza Riforma, sono giù dei miei colleghi su presentazione di realtà virtuale eccetera, anche in stazione ci sono altre installazioni, quindi sicuramente la giornata vale la pena di essere vissuta andando a toccare con mano e vedere queste digitalizzazioni. Diciamo adesso che la domotica sta espandendosi un po' più nell'IoT, nell'internet delle cose, e quindi si diffonde un po' più anche grazie ad internet e al web dovunque e in ogni momento.
Allora ringrazio anche lei di essere stato alla consulenza, grazie Lorenzo Sommaruga, ricordo professore all'Istituto Sistemi Informativi e Networking del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI. Io vi ricordo anche che il mese digitale alla RSI e anche alla SSR va avanti fino al 21 novembre con il grande appuntamento del Data Land. Siamo proprio in chiusura, ringrazio Michele Buona sorte in regia e Karin Kondorf al centralino. La consulenza torna domani. Parliamo delle buone regole per una sana discussione. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.